Finish.
No, ce l-a spus tare micro.
Ce se spune?
Vai.
Grazie, innanzitutto grazie Giovanni per le parole introduttive e grazie Giancarlo per questa davvero ottima ricostruzione del libro, che mi permette a questo punto di concentrarmi soltanto su alcuni aspetti. E poi grazie a tutti voi, perché sabato e soprattutto mi sembra una delle pochissime giornate di questo gennaio uggioso in cui si vede il sole, quindi è davvero difficile chiudersi in una sala a parlare di temi anche difficili. Nella mia presentazione cercherò di parlare e di guardare in avanti, anche perché tutto sommato è un po' questa la logica con cui ho sempre scritto i libri, quello di trovare degli spunti per poi guardare in avanti e soprattutto formulare delle proposte concrete, operative, che anche in qualche modo ci diano la scossa, e però anche dobbiamo prendere atto del fatto che il nostro paese è in una situazione difficile, ma al tempo stesso pensare a delle strategie risolutive, perché dobbiamo essere il più possibile costruttivi nel nostro modo di pensare alle difficoltà del nostro paese. Quindi è con questa logica che ho preparato una presentazione, anche per non annoiarvi troppo, quindi vi faccio vedere un po' di dati e di grazie anche all'aiuto, al supporto tecnico di uno dei presenti che ci ha permesso di avere il suo computer. Ecco, un po' le cose di cui vorrei parlare. Innanzitutto vorrei fare appunto vedere un po' il quadro della situazione a livello internazionale, che cosa è successo durante la crisi, soprattutto cosa si annuncia per i prossimi anni a livello mondiale e poi specificamente sull'Italia. Non preoccupatevi, no? Non passerò delle ore su questo, vi farò vedere soltanto due o tre cose. Poi parlare di un problema centrale, che è quello del mercato del lavoro dei giovani, perché penso che sia questo davvero il tema cruciale da affrontare se vogliamo davvero uscire dalla crisi. Quindi su questo dedicherò molta attenzione e soprattutto formulerò delle proposte, anche perché ci stiamo proprio lavorando in questi giorni e ci sarà, spero, anche un'iniziativa legislativa proprio che parte su questi temi, quindi i vostri commenti saranno particolarmente graditi, e quindi proprio che affronta la questione del dualismo del nostro mercato del lavoro, i problemi dei lavori temporanei, del precariato, della copertura assicurativa, perché proprio questa crisi li ha messi in luce in tutta la loro gravità. È da tempo che se ne parla, personalmente non è da ieri che me ne occupo, avevamo detto la prima crisi che succede saranno i primi a essere licenziati, a trovarsi in difficoltà, puntualmente questo si è verificato, davvero è opportuno fare quelle riforme di cui da tempo parliamo, a questo punto vorrei con voi proprio andare nel concreto delle proposte. Il punto di partenza comunque è un quadro di che cosa sta succedendo adesso nell'uscita dalla crisi. Il fatto è che il mondo sta evolvendo a delle velocità molto diverse tra di loro. Questo stava avvenendo già prima della crisi, ma è destinato ad avvenire ancora di più nell'uscita dalla crisi. Questo è l'andamento del prodotto interno lordo nei diversi paesi, che nonostante ci siano spesso dei tentativi per ridurre l'importanza dell'analisi del prodotto interno lordo, è la misura migliore di cui disponiamo per misurare il modo con cui evolve la ricchezza dei diversi paesi. Vedete, questo è l'andamento dell'economia mondiale, i tassi di crescita. Quando si va sotto quella linea orizzontale si va in crescita negativa, è sempre stato in crescita in tutti questi anni il prodotto interno lordo a livello mondiale, abbiamo avuto soltanto il calo, è diventato negativo soltanto nel 2009. Nei prossimi anni le previsioni del Fondo Monetario Internazionale ci dicono che dovremmo tornare ad una crescita dell'economia mondiale più o meno sui ritmi precedenti la crisi, e si dovrebbe risalire abbastanza in tempi abbastanza rapidi, perché già nel 2012 più o meno il tasso di crescita dell'economia mondiale dovrebbe tornare a essere ai livelli pre-crisi, quindi tassi molto elevati di crescita dell'economia mondiale. Ma questo dato medio per il mondo nel suo complesso e il risultato è il portato di andamenti molto diversi in diverse aree geografiche. In particolare, questo è l'andamento delle economie avanzate. Vedete che le economie avanzate stanno accumulando un crescente ritardo rispetto agli andamenti dell'economia. Questa linea verde si abbassa sempre di più rispetto alla linea azzurra che vi dà l'andamento dell'economia mondiale nel suo complesso, e che le economie avanzate hanno subito una perdita del prodotto interno, sono scese di parecchio sotto la linea orizzontale, quindi hanno vissuto una recessione pesante nel corso del 2009, e anche nel 2010 risaliranno la China, ma con maggiore lentezza dell'economia mondiale. Abbiamo invece, questa è la linea gialla, delle economie molto dinamiche che stanno crescendo a tassi molto alti e che sono di fatto quelle che stanno trainando sempre di più l'economia mondiale. Questi sono i mercati, i paesi emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, che stanno conoscendo tassi di crescita davvero molto elevati. Vedete comunque la crescente divaricazione nell'andamento della crescita. Prima ci si muoveva, se guardate negli anni 80, in modo molto sincronizzato, le varie linee erano molto vicine tra di loro. Negli ultimi anni si è andate ad una crescente divaricazione. Abbiamo delle aree del mondo che crescono molto in fretta, delle aree che stentano a crescere, e poi abbiamo, adesso ci arriviamo, questa è l'area dell'euro, arriviamo all'Italia che è la linea rossa. L'Italia purtroppo è al di sotto di tutte queste, quindi stiamo facendo peggio dei paesi avanzati, chiaramente molto peggio dei paesi emergenti. Ma mentre nel divario tra paesi emergenti e paesi avanzati c'è una ragion d'essere, c'è anche un processo di rincorsa che avviene storicamente, insomma, i paesi che sono più indietro in termini di reddito tendono in qualche modo a rincorrere e a guadagnare posizione rispetto ai paesi più avanzati. Nel caso dell'Italia noi stiamo accumulando ritardo anche rispetto a paesi con cui eravamo più o meno allo stesso livello di reddito pro capite, quindi c'è un ritardo nel ritardo, se volete, da parte dell'economia italiana. E comunque in un quadro di crescenti, diciamo, andamenti divergenti di un'economia mondiale che procede a diverse velocità. Noi siamo stati sempre indietro, questi sono dei dati anche sugli ultimi, sul 2009 e sul 2010 e 2011. Dato siamo stati indietro in un contesto in cui sulla carta noi potevamo pensare che l'economia italiana avrebbe fatto meglio di altri paesi avanzati, perché l'Italia non è stata investita da crisi bancarie profonde di grandi banche come quelle che ci sono state non solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna, in Germania. Inoltre non abbiamo avuto lo scoppio di una bolla immobiliare come quello che appunto è avvenuto in questi stessi paesi e in Irlanda. Quindi sulla carta noi avremmo avuto diciamo le caratteristiche di un'economia che poteva certo essere influenzata dalla recessione mondiale che è caduta addosso a tutti e che appunto è partita dai mercati finanziari, ma che la viveva in un modo forse un po' meno drammatico di altri paesi. Più o meno noi potevamo prendere come riferimento la Francia, un paese come il nostro che non ha vissuto grandi crisi bancarie e lo scoppio di bolle immobiliari. Ma vedete, mentre la Francia è diminuita il tasso, il prodotto interno lordo cumulativamente nella recessione del 3%, in Italia il prodotto interno lordo è diminuito cumulativamente del 6,5%, questo a novembre del 2009, poi c'è stata un'ulteriore riduzione. Quindi vedete che nel panorama di questi paesi è quella che ha fatto peggio. L'unico paese che ha fatto leggermente peggio di noi è il Giappone, ma rispetto agli altri paesi, insomma, gli stessi paesi, ripeto, investiti direttamente dalla crisi, l'Italia ha fatto peggio. Non solo, ma le previsioni per il 2010 e il 2011 per il nostro paese sono delle previsioni che ci fanno guardare al futuro con qualche preoccupazione, perché siamo destinati insomma, dopo aver vissuto una perdita così forte, siamo destinati a risalire la china più lentamente degli altri paesi europei. Tanto noi veniamo da anni di stagnazione, perché prima dell'entrata nella crisi l'economia italiana cresceva molto lentamente e crescevamo a un tasso dello 0, quindi il calo di reddito che noi abbiamo vissuto nel 2009 è un calo di reddito che, siccome appunto era preceduto da incrementi molto limitati, ci riporta indietro di molti anni. Il reddito pro capite delle famiglie italiane in questa crisi è tornato ai livelli del 98-99, quindi insomma noi avremo bisogno, per riguadagnare anche solo il livello di reddito di benessere precedente alla crisi, di crescere a tassi più elevati. Questo non sembrerebbe qualcosa che è destinato ad avvenire nei prossimi anni. Quindi c'è un problema assoluto e c'è un problema anche relativo di posizione dell'Italia. Questo grafico vi fa vedere il reddito pro capite a parità di potere d'acquisto, quindi tenendo conto del potere d'acquisto effettivo che c'è nei diversi paesi. La linea nera è l'Italia, la linea rossa è l'Unione Europea a 15 paesi, quella verde è la zona dell'euro. Quella invece azzurra è l'Unione Europea a 27 paesi. Vedete che l'Italia è stata superata prima dall'Unione Europea 15, poi dai livelli medi dell'euro, della zona dell'euro, e poi è stata superata in questa recessione anche dall'Unione Europea a 27. Quindi il problema è che appunto l'Italia ha fatto peggio sia nelle fasi di crescita dell'economia mondiale sia nelle fasi recessione. Non era affatto scontato che l'Italia dovesse far peggio in questa recessione degli altri paesi, eppure anche durante la recessione abbiamo fatto peggio degli altri, quindi siamo stati superati, addirittura adesso siamo al di sotto del reddito medio pro capite dell'Unione Europea allargata a 27 paesi, quindi nuovi paesi membri dell'Unione Europea. E secondo le previsioni del Fondo Monetario noi siamo destinati ad essere superati in quanto a reddito pro capite da paesi come la Slovenia e addirittura la stessa Grecia. Non so se vi ricordate, ma per anni si diceva finché ci sarà la Grecia in Europa non saremo mai gli ultimi. Rischiamo di non poterlo più dire.
Quindi, il debito alla Cina,
quindi c'è un problema anche relativo di posizione del nostro paese. Forse alla luce di questi dati così negativi sulla crescita del prodotto interno lordo che recentemente il nostro ministro dell'economia ha cercato di pensare ad altri indicatori, perché di solito si usa il prodotto interno lordo, il pro capite, il reddito pro capite sono le misure più. Allora ha convocato questa riunione dell'Aspen Institute in cui ha lanciato nuovi indicatori per misurare il benessere delle famiglie italiane. Notate bene, sono, chissà perché, sono degli indicatori in cui l'Italia è davvero ai vertici mondiali. Il primo di questi è il numero di automobili per abitante, davvero un indicatore interessante, dato l'inquinamento che si respira nelle nostre città, il numero di morti che ci sono su strada. L'Italia è purtroppo il paese europeo in cui ci sono più morti su strada nel tragitto da casa a lavoro, e avvengono proprio perché ci sono dei problemi molto seri nella mobilità urbana in particolare, e quindi le persone sono costrette a prendere la macchina per andare al lavoro e spesso muoiono proprio in questi passaggi. Ero ieri proprio a un convegno sulle morti bianche, sugli incidenti sul lavoro eccetera, parlavo con quelli dell'INAIL e mi raccontavano appunto che si tratta molto spesso di persone che sono stanche, che si addormentano in macchina o di incidenti che avvengono perché appunto c'è molto traffico e congestione. Quindi certamente non è una cosa di cui andare orgogliosi il fatto che abbiamo così tante automobili per abitanti. Un altro indicatore che Tremonti ha proposto è il numero di utenze telefoniche per 1000 abitanti, anche qui certamente gli italiani sono conosciuti per il telefono e i telefonini in particolare, abbiamo un'intensità molto forte, tra l'altro appunto le tariffe telefoniche sono più alte che negli altri paesi europei, e il problema è che almeno potremmo magari essere contenti se ci fosse qualcuno che in Italia produce dei telefonini, dei cellulari, purtroppo non c'è neanche un'azienda che in Italia produce dei cellulari, questo forse ci dovrebbe dire che abbiamo qualche campanello d'allarme. Infine l'ultimo indicatore che è stato proposto da Tremonti è la spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo, che è davvero interessante, perché vuol dire che una quota così importante della spesa pubblica vuol dire tasse più alte di fatto che noi dobbiamo pagare in generale, e poi questo rapporto tra spesa pensionistica e il PIL ci dovrebbe portare a concludere che il 2009 è stato un anno da incorniciare, perché se davvero è questo l'indicatore, il 2009 è stato un anno in cui il PIL è calato, la spesa pensionistica in rapporto al PIL è ulteriormente aumentata. Vedete, questo è quello che è successo nel 2009, la spesa pensionistica era al 14%, era già la più alta a livello europeo, nel 2009 è salita oltre il 15%, quindi davvero dovremmo, secondo queste nuove indicazioni che vengono dall'Aspen Institute presieduto dal ministro Tremonti, felicitarci con noi stessi per il grandissimo risultato che abbiamo ottenuto nel corso del 2009. No, io penso che sia più prudente, più giusto, è anche una questione di accountability, di responsabilità dei governi. I governi devono rispondere agli elettori essendo valutati sulle cose su cui si presentano, quindi non possono cambiare le carte in tavola e quindi proporre nuovi indicatori quando gli indicatori standard vanno male. Perché deve crescere il prodotto interno lordo? Perché siamo così interessati al reddito pro capite? Perché l'Italia deve tornare a crescere? È importante per tutti noi. Innanzitutto, appunto, per stabilizzare la spesa pensionistica. Noi, se non vogliamo intervenire ulteriormente sulle pensioni, al tempo stesso non vogliamo che le pensioni assorbano una quota crescente delle risorse nazionali, abbiamo bisogno che l'economia cresca. In secondo luogo, per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, noi abbiamo un paese che sta invecchiando, come c'è uno spostamento, sappiamo, la popolazione italiana sta invecchiando, ha bisogno di assistenza sanitaria di qualità, il benessere delle famiglie italiane è molto legato all'assistenza sanitaria, se noi guardiamo indicatori, indagini sulla felicità degli italiani, sul loro grado di soddisfazione, l'assistenza sanitaria è uno degli aspetti centrali, l'assistenza sanitaria di qualità non può che essere garantita da un'economia che cresce, perché ha dei costi questa assistenza sanitaria di qualità, e quindi c'è bisogno di un paese che cresca per fornire un'assistenza sanitaria di livello. Abbiamo il problema del debito pubblico, di questa montagna di debito pubblico che, appunto, siccome la nostra economia sta arrancando, è salito ulteriormente, quindi tornate ai livelli del 92-93, quando, vi ricordate, eravamo proprio nella crisi di debito più forte. Oggi ciascun lavoratore con meno di 40 anni ha sulle sue spalle 154.000 euro di debito pubblico da ripagare. Ecco, l'unico modo per ridurre questa montagna, questo onere, è quello di crescere di più, non c'è alternativa. È l'unico modo per cui noi possiamo pagare gli oneri sul debito senza sottrarre risorse ad altre politiche che sono molto importanti per il nostro paese. Infine serve per ridurre le tasse. Se vogliamo davvero ridurre la pressione fiscale abbiamo bisogno di crescere di più, perché noi possiamo ipotizzare di riuscire a contenere la crescita della spesa pubblica facendola crescere meno della crescita dell'economia. Questo ci dà margini per ridurre le tasse. Se l'economia va male, se l'economia non cresce, chiaramente questo non avviene. È indicativo peraltro il fatto che lo stesso ministro Tremonti, che da una parte proponeva dei nuovi indicatori, dall'altro lato messo un po' alle corde, gli si chiedeva ma quando tagli le tasse, ti ha detto che se 2010 riforma fiscale tagli delle tasse, lui ha detto taglierò le tasse quando l'economia comincerà a crescere, ma allora, la domanda che si poteva porre, ma se il PIL è così irrilevante che tu proponi, perché non hai detto, non so, che taglierai le tasse quando gli italiani avranno più telefoni cellulari, forse sarebbe stato più coerente con i tuoi indicatori. Invece lui giustamente dice quando cresce l'economia, perché effettivamente l'economia è particolarmente importante, e poi è fondamentale che l'economia cresca perché si trovino più opportunità di lavoro per i giovani soprattutto, e per dare un futuro anche pensionistico ai giovani. Voi sapete che ormai, ne parleremo anche tra poco, le pensioni dei giovani vengono calcolate in base al metodo contributivo. Il metodo contributivo prevede che ogni anno si accantonino delle risorse, una parte del proprio salario viene messa da parte, e questa parte del salario viene rivalutata anno per anno in base all'andamento dell'economia. Quindi se l'economia cresce di più vuol dire che io in futuro avrò una pensione più alta, se l'economia va male vuol dire essere destinati ad avere delle pensioni molto basse. Poi si aggiunge il problema del dualismo del mercato del lavoro, di cui parleremo fra poco. Quindi per tutti questi motivi abbiamo bisogno che la nostra economia torni a crescere a tassi sostenuti, farci riguadagnare rapidamente il terreno perduto nella crisi e recuperare anche posizione rispetto agli altri paesi, perché no, e soprattutto dare un futuro al nostro paese. Però noi dobbiamo tornare a crescere in un panorama internazionale che, come vi dicevo all'inizio, è tale da avere delle differenze significative tra le diverse aree del mondo. Vedete, i paesi asiatici emergenti crescono a tassi dell'8,3%, i paesi in via di sviluppo, l'Africa, al 6,1%, il mondo nel suo complesso al 4%, i paesi ad alto reddito al 2%. L'Italia è più a sinistra di tutti questi. Ecco, se noi riuscissimo almeno a tornare al 2%, sarebbe, quindi ad avvicinarci agli altri paesi, sarebbe una gran bella cosa, e questo, quindi, il nostro obiettivo deve essere quello. Ogni politica economica seria in Italia deve porsi l'obiettivo di farci tornare almeno a quei livelli. C'è un problema di consumi interni, ma il modo forse più evidente per agganciare il fatto che ci sono dei paesi fuori, che crescono molto di più, è aumentare le nostre esportazioni, cioè riuscire a essere in grado di soddisfare questa forte domanda che viene alimentata dalla crescita dei paesi emergenti. E purtroppo la struttura attuale del nostro export non è tale da favorire questo, perché noi stiamo esportando in aree del mondo che sono meno dinamiche e facciamo fatica a penetrare quei mercati invece che si stanno ingrandendo più rapidamente. Quindi se noi vogliamo crescere di più e essere trainati anche dalle nostre esportazioni, abbiamo bisogno di dirigere le nostre esportazioni verso questi nuovi mercati che stanno crescendo in modo così rapido. Oggi il 60% dei beni prodotti in Italia ed esportati rimane nell'ambito dell'Unione Europea, soprattutto in Germania e Francia, quindi se Germania e Francia vanno bene, le cose vanno bene anche per noi, tuttavia comunque in generale l'Unione Europea cresce molto meno di quanto crescano altre aree del mondo, come vi dicevo prima. Il 7% delle nostre esportazioni va nell'America del Nord, che è cresciuta in modo abbastanza forte negli anni passati, ma è una predizione abbastanza facile, nonostante l'economia americana stia reagendo dal punto di vista del prodotto interno lordo molto bene, i dati di ieri erano superiori alle aspettative, alla crisi comunque non appare destinata ad essere una trainante come in passato, perché certamente ha dei problemi molto seri strutturali che dovrà essere affrontata, degli squilibri interni, per cui probabilmente l'economia degli Stati Uniti non crescerà agli stessi tassi precedenti alla crisi nei prossimi anni. Solo il 7%, quindi esattamente la stessa quota che oggi va agli Stati Uniti, più o meno, Nord America, delle nostre esportazioni va verso l'Asia, che invece è l'area più dinamica del mondo in questo momento. Quindi chiaramente un obiettivo che noi dovremmo porci è quello di aumentare la nostra penetrazione in quei mercati, e poi dovremmo cercare soprattutto di entrare, questo è più facile anche per vicinanza geografica, nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente, che anche questi crescono a dei tassi molto, molto elevati, però purtroppo anche qui il livello è molto basso delle nostre esportazioni. Come fare per cercare di spostarci di più verso questi settori? Dobbiamo cercare di cambiare la specializzazione produttiva del nostro paese, tornando a essere competitivi. Sin qui abbiamo cercato di competere in termini di basso costo del lavoro, ma questa è una strada che non ci porta da nessuna parte, perché le condizioni di costo del lavoro di questi paesi sono per noi irraggiungibili, e devo dire che già questo tipo di competizione ha portato davvero a dei fenomeni di marginalità, di sfruttamento del lavoro molto pesanti all'interno del nostro paese, di cui poi parleremo. Non parlerò tanto oggi di migrazione, ma magari nella discussione poi ci torniamo, perché ci sono delle cose di cui parlavamo proprio ieri a Bologna che penso siano molto interessanti sul modo con cui l'immigrazione clandestina è stata utilizzata negli ultimi 10 anni in Italia per contenere e abbassare il costo del lavoro. Ma non è una strada che a mio giudizio non ci porta da nessuna parte, oltre a creare tensioni sociali, a essere iniqua e quant'altro. L'unico modo per davvero cercare di penetrare in più in questi mercati è quello che poi è stato fatto anche in Germania, cioè spostare le produzioni verso attività a più alto utilizzo di capitale umano, perché su questo invece possiamo competere, perché abbiamo chiaramente competenze che noi possiamo sfruttare, dobbiamo certamente anche attrarre talenti. Proprio una scelta diversa da quella che viene seguita. C'è chi oggi di fatto pensa che bisogna tornare al passato, ha molta nostalgia del piccolo mondo antico, o addirittura che in qualche modo ritiene che sia sbagliato investire nel capitale umano. Durante le recessioni normalmente si investe di più in capitale umano, i tassi di scolarizzazione tendono ad aumentare in tutti i paesi. L'Italia mi sembra che stia facendo la scelta opposta, soprattutto i messaggi che vengono dati, il messaggio dato anche questa settimana con la riduzione dell'obbligo scolastico, un messaggio che va esattamente nella direzione opposta. Tra l'altro, se mi lasciate dire una cosa a questo riguardo, si è detto che c'è un problema di dispersione scolastica, è vero, ci sono molti studenti che non finiscono la scuola, ma è giusto in qualche modo che noi dare a un 14enne la responsabilità di scegliere a 14 anni se davvero lui non vuole più studiare? Cioè, io non so se davvero a quell'età si ha la consapevolezza del fatto che le proprie competenze, che le proprie esigenze, sia già un quadro preciso di quello che si vuol fare nel resto della propria vita professionale, per cui in qualche modo dargli una possibilità di uscire dalla scuola così presto, a mio giudizio, soprattutto perché va in controtendenza rispetto rispetto a quello che avviene nel resto del mondo, non mi sembra una scelta particolarmente oculata e lungimirante. Noi dovremmo esattamente comunque muoverci nella direzione opposta, cioè quello di potenziare il capitale umano, è davvero fondamentale. E certamente la cosa che noi possiamo, ci vorrà del tempo, perché la riforma del sistema dell'istruzione, l'aumento della scolarità sono processi che richiedono un certo tempo, ma una cosa che noi potremmo cominciare a fare comunque fin da subito è quella di cercare di attrarre dei talenti dall'estero. Siccome sta cambiando la geografia dell'economia mondiale, siccome abbiamo dei paesi che in passato attraevano moltissimi di questi talenti, che oggi soffrono e sono in difficoltà, pensiamo agli Stati Uniti, bene, noi potremmo cercare di attrarre più talenti in Italia, e davvero ne abbiamo bisogno, perché noi abbiamo una classe dirigente dal punto di vista dei manager delle imprese, che spesso non è di grande livello, il livello di istruzione medio dei manager delle nostre imprese è basso. Abbiamo davvero difficoltà ad attrarre e a valorizzare talenti a questo riguardo. Bene, il capitale umano è la risorsa chiave, lo dimostra per esempio il fatto che, se noi guardiamo nel corso del tempo, il premio per l'istruzione nei paesi avanzati è aumentato. Queste sono le differenze salariali tra chi ha un titolo di studio universitario o superiore e chi invece ha un titolo di studio secondario. Vedete che nel corso del tempo, c'è stato un periodo in cui non era così, questi erano gli anni 70, erano gli anni del forte egualitarismo, della compressione salariale, ma successivamente questi premi salariali sono aumentati fortemente nel corso del tempo. E questo ci sta a dire che probabilmente, diciamo, la parte più dinamica dell'economia, le spinte all'espansione, la domanda di lavoro tende sempre di più a orientarsi verso i lavori più qualificati e quindi ad alimentare una domanda crescente di persone che hanno titoli di studio superiori. Come noi lo spieghiamo questo fatto? Lo spieghiamo proprio col fatto che c'è stato un aumento della domanda di lavoratori qualificati, e l'offerta di lavoratori qualificati in qualche modo stenta a tenere il passo con la domanda. Quindi, se noi vogliamo davvero beneficiare di questa domanda crescente, vogliamo creare nuove opportunità di lavoro, vogliamo soprattutto creare nuove opportunità di crescita, abbiamo bisogno di avere più manodopera istruita, quindi investire nel capitale umano nel nostro paese. E questo mi porta al tema successivo di cui vorrei parlare, che è proprio quello legato alle prospettive dei giovani nel nostro paese e alle riforme necessarie da fare. Però con questa premessa generale, cioè che l'Italia, per riuscire a competere meglio e a riguadagnare posizione e a tornare a crescere, ha bisogno di più capitale umano. La crisi ha messo in luce il fatto che in Italia c'è una situazione di grave squilibrio a svantaggio dei giovani. Quindi, se il titolo del mio libro è "La crisi non è uguale per tutti", io devo dire chi paga di più la crisi, chi ha pagato di più la crisi, la risposta immediata è i giovani. Sono i giovani che, lo sapevamo già prima di entrare nella crisi, che i giovani hanno una situazione svantaggiata, ma la crisi ha messo in luce ancora di più, ancora in modo più drammatico, la situazione di svantaggio relativo dei giovani all'interno del nostro paese. Quindi vorrei soltanto darvi alcuni dati che documentano questo, con anche l'evoluzione della crisi. Questo è il rischio di povertà, quindi la percentuale di persone povere in un dato gruppo di popolazione rispetto al tasso di povertà medio della popolazione italiana. Vedete, quella linea orizzontale 1 vi dice che quel gruppo ha la stessa probabilità di essere povero dell'italiano medio. Vedete, lo ricordava anche prima nell'introduzione Giancarlo, ringrazio, che i disoccupati hanno una probabilità molto più alta del 12% di essere più superiore, 12 volte più probabile che siano poveri i disoccupati degli altri, del cittadino medio. Questo è abbastanza, cioè, è comprensibile che i disoccupati abbiano rischio, però una sproporzione così forte deriva dal fatto che noi abbiamo poca assistenza ai disoccupati. L'Italia ha un sistema di protezione sociale che ignora moltissimi disoccupati che non accedono, non hanno alcun tipo di aiuto. Potremmo ridurre significativamente quel tasso di povertà tra i disoccupati. La seconda cosa da notare da questo grafico è che gli altri grossi, diciamo, vittime della povertà in Italia sono i lavoratori atipici, a termine e interinali, e poi sono sono i giovani, insomma, e soprattutto le famiglie con dei figli minori, quindi che sono relativamente giovani all'interno del nostro paese. Sono queste le categorie che hanno maggiore rischio di povertà oggi in Italia. Quindi tra di loro appunto c'è il rischio maggiore di disoccupazione. Quindi se la risposta è di povertà, la risposta alla domanda di quanto aumenta il rischio di essere povero tra disoccupati e lavoratori duali, cioè lavoratori che hanno contratti temporanei, per i lavoratori duali la probabilità è 4 volte superiore alla media, sono 4 volte più probabile per loro essere poveri che per l'italiano medio, e per i disoccupati 12 volte la media. Seconda domanda che può essere utile porci per capire la situazione relativa dei giovani oggi in Italia: quanto è più probabile essere disoccupato tra i giovani rispetto agli altri? Questo è il rapporto tra tasso di disoccupazione giovanile, cioè persone che hanno meno di 25 anni, e il totale nel luglio del 2009. Vedete che la probabilità è superiore a 3, quindi i giovani hanno 3 volte la probabilità di essere disoccupato del resto della popolazione, e purtroppo questa situazione di svantaggio relativo dei giovani è peggiore, è più forte in Italia che negli altri paesi dell'Unione Europea. Vedete, l'Italia è l'istogramma rosso in questo grafico, gli altri paesi dell'Unione Europea, 27, sono a destra, tutti a destra dell'Italia. I giovani hanno ovunque una probabilità maggiore di essere disoccupato del resto della popolazione, ma soprattutto questo avviene anche durante le recessioni, che la situazione relativa dei giovani tende a peggiorare perché ci sono meno assunzioni, i datori di lavoro reagiscono alle difficoltà prima di licenziare, congelano le assunzioni. Questo mette i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro in una situazione di particolare disagio e difficoltà, ma l'Italia in questo si distanzia dagli altri, in quanto un paese in cui i giovani sono in una situazione ancora più difficile che altrove, e purtroppo appunto questa cosa è peggiorata ulteriormente durante la recessione in Italia, questa diciamo differenza relativa. Questo è il modo con cui è cambiato il rapporto tra la disoccupazione per chi ha meno di 25 anni e la disoccupazione totale in Italia nel 2008-2009, e vedete che l'Italia ha fatto peggio degli altri paesi. Alcuni paesi sono riusciti leggermente addirittura a migliorare questo rapporto, a ridurre la concentrazione della disoccupazione tra i più giovani. Quindi in Italia invece è avvenuto una situazione diversa, ed è peggiore di quella della crisi del 92-93. Il rapporto tra, vedete, la linea rossa è il livello del 2009, quello che vi avevo fatto vedere nel grafico precedente, l'istogramma azzurro vi fa vedere cos'era successo nella crisi del 92-93. Perché la situazione è peggiore oggi di quella della crisi, della grande crisi precedente, quella del 93? Perché questa volta, oltre ad avere quel meccanismo che vi dicevo prima, cioè il congelamento delle assunzioni, di fatto c'è stato un nuovo fenomeno, che è quello del licenziamento dei lavoratori precari. Cioè, i giovani si trovano oggi in una condizione negativa e svantaggiata rispetto al resto della popolazione, non soltanto perché hanno in qualche modo trovato di fronte a loro la porta sbarrata all'ingresso nel mercato del lavoro, ma che perché molti di loro hanno perso il lavoro, perché avevano dei contratti temporanei e quindi sono stati i primi a essere licenziati. Non è tra l'altro un fenomeno legato alla demografia, al contrario, se noi guardiamo la dimensione, cioè uno potrebbe pensare i giovani in Italia sono tanti che entrano nel mercato del lavoro, queste coorti molto grosse si trovano di fronte ad una situazione di difficoltà dell'economia e quindi non riescono in qualche modo a entrare nel mercato, e questo porta ad aumentare i numeri della disoccupazione giovanile. Non è così, le coorti in ingresso nel mercato del lavoro in Italia sono tra le più basse a livello europeo, vedete anche qui siamo, perché in effetti come sappiamo c'è stato un declino molto forte della fertilità, e sono passati gli anni del baby boom, e quindi quello che, attenzione qui, che vediamo se riusciamo a far ripartire il tutto, e quindi non è certo un fenomeno di tipo demografico. Era questo il era questo o era un altro il nostro era proprio questo
Se era quello, però non so più qual è l'ingresso.
Vediamo. Eccoci, siamo riusciti a farlo ripartire. Benissimo. Vedete, insomma, l'Italia è qui, è proprio qui a destra. Il problema, appunto, come dicevo prima, non è soltanto il blocco delle assunzioni, ma il fatto che i giovani oggi perdono il lavoro. Questi sono i dati delle forze lavoro, da aprile 2008 a settembre 2009, ieri sono usciti ulteriori dati, ma purtroppo non danno questa disaggregazione. Voi sapete che la disoccupazione italiana è tornata sopra i 2 milioni, tanto questa era una delle facili previsioni che venivano fatte nel libro, l'avevo scritto nel settembre del 2008, che la disoccupazione italiana sarebbe tornata probabilmente sopra i 2 milioni, comunque le perdite di posti di lavoro sono state concentrate tutte tra i lavoratori cosiddetti duali, i contratti a tempo determinato meno 257.000, contratti a progetto meno 42.000, lavoro autonomo, che sono molte partite IVA, quindi in realtà è parasubordinato, lavoro alle dipendenze che di fatto lavoro alle dipendenze, anche se viene mascherato dietro il lavoro autonomo, meno 385.000, e poi appunto le assunzioni che sono crollate di circa il 30%. Questo spiega il peggioramento della disoccupazione tra i giovani, la disoccupazione giovanile che è passata dal 18% al 27% durante la crisi. Si dice spesso che la disoccupazione giovanile è un problema relativamente secondario, che è molto meglio avere disoccupazione tra i giovani che rispetto nella popolazione adulta. Non c'è dubbio che perdere il lavoro a 50 anni comporta delle difficoltà maggiori che perderlo a 24, a 50 anni è più difficile ritornare al mercato del lavoro, ma io vorrei soltanto che non si trascurasse il fatto che anche la disoccupazione giovanile ha dei costi che non sono assolutamente transitori. Ci sono molti studi che documentano come episodi di disoccupazione vissuti nella fase iniziale della propria carriera lavorativa tendano ad avere degli effetti persistenti. Sono effetti persistenti sulla carriera lavorativa, studi che hanno documentato che uno a quel punto ha una carriera lavorativa molto più difficile, soggetta a molti più periodi di disoccupazione, dei salari sistematicamente più bassi, si perde fiducia, si perdono motivazioni, si perde anche parte del proprio capitale umano. Addirittura degli studi che documentano il fatto che ci sarebbero degli effetti sulla salute delle persone legate al fatto di avere vissuto dei periodi di disoccupazione intensi, soprattutto se la disoccupazione viene vissuta in modo molto duro, e la disoccupazione vissuta in modo molto dura è la disoccupazione non assistita, in cui non interviene un aiuto dello Stato, non hai dei sussidi di disoccupazione che ti permettono comunque di mantenere il tuo standard di vita mentre cerchi un lavoro alternativo. Purtroppo in Italia noi abbiamo queste situazioni per cui i lavoratori precari che perdono il lavoro non hanno alcun tipo di aiuto dallo Stato. Quindi parliamo di questo problema del dualismo e poi delle strategie per uscire dal dualismo. Questi sono dati che voi conoscete bene. Come oggi si entra nel mercato del lavoro per chi ha meno di 40 anni? Si entra soltanto praticamente in questi nuovi contratti. I contratti a tempo indeterminato vengono offerti soltanto al 30% delle persone assunte. Nel 70% dei casi uno riceve un contratto a tempo determinato o dei contratti di collaborazione coordinato continuativa nel pubblico oppure a progetto nel privato, oppure ci sono tutte queste situazioni di fatto di dipendenza che però sono definite come delle forme di lavoro autonomo, quindi le ISPA varie forme di lavoro autonomo, partita IVA che in realtà appunto celano situazioni di lavoro alle dipendenze. Una volta entrati con questi contratti è molto difficile invece passare al contratto di base, quello a tempo indeterminato. Queste sono le probabilità di passare tra diverse figure contrattuali. Vedete che un lavoratore che entra con un contratto a tempo determinato ha circa il 10% di probabilità di vedere il proprio contratto trasformato in un contratto a tempo indeterminato in un anno, quindi 1 su 10 ci riesce, e vedete anche qui a destra che questi lavoratori che hanno un contratto a tempo determinato hanno una probabilità di perdere il lavoro e di diventare disoccupati che è circa 8 volte quella dei lavoratori che hanno dei contratti che hanno dei contratti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda invece i lavoratori che hanno appunto questi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qui la probabilità di vedere il proprio contratto trasformato in un contratto a tempo indeterminato è di circa il 5%, quindi 1 su 20 riesce in questa operazione. Anche qui abbiamo una probabilità di perdere il lavoro molto più alta che per le altre figure contrattuali. Quindi di fatto questo è il problema del dualismo, non è un semplice canale di ingresso nel mercato del lavoro, poi da lì io facilmente accedo al mercato del lavoro primario fatto di contratti a tempo indeterminato, purtroppo è una situazione cronica per molti in cui uno rimane per molto tempo. Si può dire, se poi io comunque sono pagato bene, posso mettere da parte delle risorse per poter in qualche modo trovare delle forme assicurative e proteggermi contro il fatto che ho dei lavori più flessibili. È chiaro che se la flessibilità si accompagna a dei salari più alti, uno può compensare questo rischio maggiore investendo, insomma, trovando dei modi per tutelarsi da questo rischio. Purtroppo però i lavoratori che entrano con questi contratti hanno salari più bassi degli altri, i lavoratori con contratti a tempo determinato guadagnano in media 350 euro in meno di chi ha un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto delle differenze di età, genere e livello di istruzione, perché ci può essere anche un aspetto di composizione chiaramente che può incidere su questi divari, ma noi controlliamo per tutte queste differenze, la differenza è di circa il 25%, cioè vuol dire che chi ha un contratto temporaneo guadagna a parità di altre condizioni un quarto di meno di chi ha un contratto senza limiti di tempo. È una questione principalmente di potere contrattuale, siccome io sono più debole posso essere licenziato più facilmente, ho meno possibilità di poter ottenere dei salari più alti, almeno al pari degli altri lavoratori. Quindi questo concentra davvero rischio moltissimo su questi lavoratori che hanno più rischi di perdere il posto di lavoro e sono pagati di meno, quindi hanno anche meno possibilità di tutelarsi contro il rischio di perdere il proprio posto di lavoro. Di più c'è un altro aspetto molto pesante che è legato alla formazione. Perché nel mercato del lavoro odierno, vi dicevo prima, la cosa cruciale è il capitale umano. Se il datore di lavoro investe nel capitale umano di un proprio dipendente, quindi gli dà formazione, il lavoratore beneficia di una formazione in azienda, questo lo rende molto meno vulnerabile a degli eventi negativi che possono prodursi nell'impresa, perché il datore di lavoro che dovesse decidere di ridurre gli organici ci penserà non una ma 10 volte prima di licenziare un lavoratore in cui è investito nella formazione, perché vuol dire che dovrebbe trovare in futuro un altro lavoratore, investire nella formazione di quest'altro lavoratore e così via. Insomma, è come dire, insomma, che l'investimento deve buttare via un investimento che ha già fatto nella formazione. Quindi, e normalmente quello che avviene è che i giovani sono le persone su cui si investe di più nell'azienda, perché in formazione, perché poi ripagheranno questo investimento nell'intero arco della vita lavorativa. Quello che succede con questo dualismo nel mercato del lavoro è che purtroppo i lavoratori che entrano con questi contratti a termine ricevono meno formazione degli altri lavoratori e quindi questi li espone ulteriormente al rischio di perdere il posto di lavoro. Perché questo avviene? Avviene perché i datori di lavoro sanno che questi lavoratori sono una specie di valvola di sfogo, quindi non sono dei lavoratori in cui noi possiamo investire per una relazione di lungo termine. Però questo poi fa sì che poi questa idea diventi come una profezia che si autorealizza, perché poi effettivamente quando le cose vanno male sono i primi a perdere il posto di lavoro, come si è visto in questa recessione. Ci sono anche problemi dal lato degli incentivi del lavoratore a investire in formazione che vengono ridotti, perché questo è il premio dell'istruzione, vi dicevo prima, chi investe in istruzione viene ripagato sempre di più nel mercato oggi, quindi l'investimento in istruzione è fondamentale. Però i contratti temporanei danno un premio molto minore all'istruzione dei contratti a tempo indeterminato. Questi sono i premi a più anni di istruzione se uno ha un contratto a tempo indeterminato, questi sono gli stessi premi se uno ha un contratto a tempo determinato, vedete sono molto minori, quindi se un giovane oggi deve decidere se studiare di più, che gli comporta dei costi perché c'è l'iscrizione all'università, soprattutto c'è la rinuncia al fatto di lavorare e di avere un reddito, e sa che di fronte a lui ha un futuro da lavoratore a termine, Probabilmente l'investimento che deve fare oggi per investire in istruzione è un investimento troppo elevato in rapporto ai benefici che ne ricaverà. Se invece potesse accedere al mercato del lavoro primario e quindi avere un contratto a tempo indeterminato, probabilmente quell'investimento lo farebbe, perché saprebbe che questo investimento gli darà dei benefici in futuro in termini di rendimenti del proprio investimento, molto di vario, diciamo, di differenze salariali rispetto a quanto avrebbe guadagnato senza fare quell'investimento, molto più forti. Quindi c'è anche un problema di questo tipo, che il mercato duale, il dualismo del mercato del lavoro disincentiva anche il lavoratore stesso da investire in formazione. Poi c'è un ultimo aspetto di cui bisogna pensare oggi. Sappiamo che la lungimiranza è qualcosa che difetta nella nostra classe politica, invece bisogna pensare oggi alle pensioni future dei giovani, a chi oggi entra nel mercato del lavoro, perché abbiamo cambiato le regole delle pensioni, siamo in un sistema contributivo, è giusto che siamo passati a questo sistema perché è sostenibile nel corso del tempo, ma questo rende molto importante proprio i salari iniziali che si hanno nei primi anni di lavoro. Allora, queste sono delle simulazioni di quella sarà la pensione di un giovane che inizia a lavorare a 25 anni, inizia con la modalità oggi dominante, con un contratto a progetto, lavora 3 anni con un contratto a progetto, poi a 29 anni diventa disoccupato, perde il lavoro, poi rientra nel mercato del lavoro questa volta con un contratto a tempo determinato, quindi una situazione leggermente migliore della precedente, poi a 31 anni perde nuovamente il lavoro e poi riprende a lavorare ancora con un contratto a tempo determinato, finalmente a 35 anni vede il proprio contratto trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Questo è nella linea di quello che succede nelle carriere lavorative dei giovani. Vedete, questa linea rossa vi fa vedere l'andamento dei salari che percepisce. A fronte di questi salari ci saranno poi dei contributi previdenziali che vengono versati. I lavoratori che hanno contratti a termine o che hanno collaborazioni coordinate o continuative, negli anni in cui perdono il lavoro non versano i contributi, né c'è lo Stato che li versa per loro, contrariamente a quanto avviene per gli altri lavoratori, per cui ci sono i contratti cosiddetti, i contributi figurativi che vengono versati dallo Stato. Ecco, questa è invece quella che sarebbe la carriera lavorativa, il salario e diciamo quindi anche i contributi previdenziali di un lavoratore che invece entrasse fin da subito nel mercato primario, pur ipotizzando che partano allo stesso salario di 800 euro al mese. In realtà noi sappiamo che chi entra con un contratto a tempo determinato parte più alto di chi ha un contratto a termine, ma abbiamo voluto ridurre il più possibile le differenze tra i due scenari. Vedete che questo fatto, il fatto di entrare, diciamo, dalla porta sbagliata, cioè dal mercato duale anziché dal mercato primario, comporta il fatto che il lavoratore avrà alla fine della sua carriera lavorativa, questi sono i calcoli, una pensione che sarà del 30% inferiore a quella di un lavoratore che invece è entrato dal mercato primario. Quindi questo è un problema serissimo che oggi si sottovaluta, ma il dualismo del mercato del lavoro comporta il fatto che avremo molti giovani che arriveranno all'età di pensionamento con delle pensioni molto basse, perché appunto contano tantissimi i salari nella prima fase lavorativa e ci sono delle discontinuità di carriera, dei periodi in cui uno non paga i contributi perché perde il lavoro, questo si rifletterà in pensioni significativamente più basse. Ecco, questo per dirvi la situazione particolare e perché è così importante quindi intervenire sui giovani. E tra l'altro questo motiva la gravità della situazione giovanile oggi nella crisi quello che dicevo all'inizio sull'importanza del capitale umano legittima ulteriormente l'intervento, perché sono proprio i giovani oggi che possono darci quella spinta in più anche per salire, per riprendere, per recuperare il terreno perduto nella recessione e nella stagnazione che ha preceduto la recessione. Ma passiamo a questo punto alle proposte, perché su questo vorrei chiudere e soprattutto poi avere le vostre reazioni. Ci sono 3 riforme che a mio giudizio sono fondamentali da fare nel nostro mercato del lavoro, 3 riforme su cui da anni lavoro e ho lavorato molto anche con Pietro Garibaldi dell'Università di Torino. La prima riforma riguarda il processo di ingresso nel mercato del lavoro. l'idea di istituire un contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, cioè di far sì che l'ingresso dominante oggi dall'essere un contratto a termine, cioè un contratto che ha una scadenza, diventi un contratto invece che non ha una scadenza, ma che conceda una certa flessibilità d'ingresso al datore di lavoro, onde incentivare a usare questa figura contrattuale piuttosto che i contratti a termine o il parasubordinato. Seconda cosa da fare è quella di istituire dei minimi salariali, perché abbiamo davvero delle fasce di lavoro che non sono minimamente coperte dall'iniziativa del sindacato e che hanno dei salari orari che sono inferiori ai 5 euro. Davvero, parliamo degli immigrati, parliamo però anche di molti giovani con questi lavori nel parasubordinato. E poi dobbiamo pensare anche ai processi di uscita dal mercato del lavoro, quindi gli ammortizzatori sociali, cercando di far sì che di dare una copertura a questi lavoratori, che altrimenti sarebbero discriminati due volte, prima come lavoratori che sono soggetti a una maggiore probabilità di perdere il posto di lavoro, secondo quanto disoccupati che non ricevono aiuto dallo Stato a differenza degli altri disoccupati. Qual è la filosofia generale? Quella di definire degli standard minimi che devono essere applicati a tutti, quindi dobbiamo lavorare sui minimi. Questa è un'operazione che in Italia non è mai stata fatta di fatto, perché sono stati creati tanti istituti, ma creando degli istituti differenziati a seconda delle categorie, molto spesso a seconda del potere contrattuale, senza pensare ai minimi universali. Quindi è una filosofia molto diversa da quella seguita sin qui. Dobbiamo concentrarci su quei minimi e definire molto bene questi minimi e far sì che siano applicabili e vengano attuati, e poi certamente se altri vogliono costruire altro sopra i minimi, questo è ovviamente legittimo, sono solo dei minimi, non sono dei massimi, ma la prima cosa a cui pensare è proprio definire questo. Ecco, qual è l'idea fondamentale del contratto unico a tutele progressive? È quello che bisogna dare una certa flessibilità alle imprese in entrata, per non ridurre quelli che sono stati comunque i benefici della flessibilità introdotta nel nostro mercato del lavoro negli ultimi 15 anni, c'è stata un incremento della creazione di posti di lavoro dal 95 a prima della recessione, e noi non vogliamo toglierci questo lato positivo della flessibilità, anche perché uscendo da una recessione così dura vogliamo rapidamente ricostruire posti di lavoro, opportunità di lavoro per i giovani. Al tempo stesso però non vogliamo riprodurre il dualismo, cioè far sì che questi lavoratori vengano segregati. Allora l'idea è quella di dare una certa flessibilità in ingresso, senza però dare degli orizzonti brevi alla relazione di lavoro, quindi vogliamo che il contratto inizi subito con un contratto a tempo indeterminato, quindi senza una scadenza, ma che permetta nella fase iniziale al datore di lavoro una certa flessibilità nel poter guardare alle qualità del dipendente, testare se davvero è il dipendente, perché la cosa che in passato scoraggiava il datore di lavoro ad assumere era il fatto che doveva prendere subito un impegno di lungo periodo con un lavoratore che magari non conosceva, quindi vogliamo invece avere questa fase di ingresso che crea progressivamente delle tutele maggiori, queste tutele si rafforzano nel corso del tempo, anche perché in questo periodo presumibilmente ci sarà formazione, quindi una volta che c'è stato l'investimento in formazione, a quel punto il vero costo per il datore di lavoro di licenziare quel lavoratore è legato al fatto che deve privarsi di una persona in cui è già investito, il cui capitale umano ha già investito. Quindi l'idea è proprio questa, insomma, noi dobbiamo avere questa flessibilità in ingresso, i contratti temporanei invece devono diventare dalla regola l'eccezione che serve a coprire quei casi che sono relativamente limitati in cui ci sono delle prestazioni genuinamente temporanee, cioè persone che lavori stagionali, alberghiero, turismo, anche nella ricerca ci sono per esempio degli studenti che si laureano 9 mesi prima di andare a studiare all'estero, ecco, queste sono chiaramente delle prestazioni temporanee, allora lì la figura del contratto temporaneo ha una ragione d'essere, ma chiaramente è stata abusata in Italia, insomma il 70% delle assunzioni lì vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, quindi vogliamo anche regolamentare queste altre figure contrattuali in modo tale che siano davvero delle figure contrattuali che vengono usate nell'eccezione e non nella regola, e che soprattutto diano la possibilità a chi è in quelle condizioni di potersi tutelare, quindi se vuoi maggiore flessibilità, ma temporaneità eccetera, allora devi pagare anche dei salari più alti. Passiamo a descrivere cosa sarebbe il contratto unico a tempo indeterminato. Sarebbe un contratto che inizia subito, ripeto, come un contratto a tempo indeterminato, che ha due fasi: una fase di inserimento, in cui il lavoratore gode della tutela obbligatoria, questo indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, per cui l'interruzione del rapporto di lavoro prima della fine del terzo anno senza giusta causa richiede il pagamento di un'indennità al lavoratore che sale fino a 6 mesi di indennità al termine dei 3 anni, quindi è una crescita progressiva, diciamo 15 giorni ogni 3 mesi oppure 5 giorni ogni mese, deve essere proprio una cosa continua, per cui non ci sono delle forti discontinuità. E poi una volta che si passa oltre 3 anni si passa a tutti gli effetti nella normativa attuale. Questo è un grafico che vi fa vedere esattamente così. Tutele che crescono a scalini progressivamente, per cui il datore di lavoro che assume non ha problemi a offrire un contratto a tempo indeterminato perché sa che ha 3 anni di tempo in cui può comunque, a fronte del pagamento certamente di un costo che però è in qualche modo prevedibile, ben definito, correre il rischio di prendere un lavoratore e di offrirgli un contratto a tempo indeterminato senza dover immediatamente vincolarsi a doverlo tenere per tutta la vita. Se la cosa funziona e il lavoratore ha gli incentivi giusti, in questo caso per investire in quella relazione di lavoro, per impegnarsi, per dimostrare che è adatto a quel tipo di mansioni, il datore di lavoro si convince di questo, investe nel capitale umano del lavoratore, a quel punto poi il fatto che dopo 3 anni si passa alle protezioni forti previste dalla normativa attuale non è un deterrente per le assunzioni, e tanto più i costi a quel punto sono i costi che vorrebbero dire privarsi di un lavoratore in cui si è investito nella formazione. Ecco, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato bisogna regolamentarli in modo tale che siano, ripeto, l'eccezione, stagionali o sostituzione temporanea di lavoratori che appunto temporaneamente non possono prestare il loro servizio in azienda. L'altra possibilità è pagare dei salari più alti. Se io voglio assumere con un contratto a tempo determinato devo pagare dei salari più alti, perché devo dare in modo al lavoratore in qualche modo di tutelarsi di fronte al rischio di perdere in futuro il posto di lavoro. Chiaramente non deve essere possibile assumere prima con un contratto a tempo determinato, poi passare al contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, quindi allungando di fatto questa fase di inserimento artatamente. Chi assume con un contratto a tempo determinato e poi passa a un contratto a tempo indeterminato, chiaramente il periodo fatto come contratto a tempo determinato gli va scontato dal periodo di inserimento. Inoltre chi assume con un contratto a tempo determinato deve pagare dei contributi per la disoccupazione più alti degli altri, perché è più probabile che quel lavoratore finisca in disoccupazione, quindi non deve scaricare questi costi sulla collettività. Quindi l'idea fondamentalmente è i contratti a tempo determinato vanno utilizzati per prestazioni effettivamente a termine. Discorso simile si applica per il parasubordinato, nel caso in cui ci sia una monocommittenza, quindi di fatto una relazione alle dipendenze, può essere consentito soltanto a fronte di retribuzione molto alta, altrimenti l'unico contratto possibile deve essere il contratto unico a tempo indeterminato a tutele progressive. Anche qui l'idea è quella che appunto se si paga molto il dipendente ha la possibilità di tutelarsi contro il rischio di disoccupazione, può costruirsi delle sue forme assicurative, se invece lo pago poco chiaramente non quella formulazione lì non è più consentita. I contributi previdenziali devono anche essere progressivamente allineati a quelli del lavoro dipendente in queste figure contrattuali, perché voi sapete il parasubordinato è stato un modo per risparmiare sui contributi previdenziali, ma data la situazione grave per le pensioni dei giovani noi dobbiamo pensare a questo problema e non c'è nessuna ragione perché noi dobbiamo differenziare le aliquote contributive tra diverse tipologie di lavoro. Salario minimo, bisogna anche qui intervenire sui minimi, bisognerebbe introdurre un salario minimo con orario, con aggiustamenti automatici magari per l'età, inizialmente poi esistono queste differenziazioni, aggiornato sulla base di indicazioni di una commissione sui bassi salari. Questa è una cosa fondamentale da fare per anche gli immigrati, perché tra gli immigrati appunto ci sono vastissime componenti che hanno salari, ripeto, al di sotto dei 5 euro, ma anche nel parasubordinato spesso il pagamento al di sotto dei 5 euro è con. Infine intervenire sugli ammortizzatori sociali, perché appunto noi abbiamo questo problema della bassa copertura dei sussidi di disoccupazione in Italia, solo circa il 10% dei disoccupati è coperto in Italia, e questo avviene perché chi ha contratti a tempo indeterminato ed è in segmenti, in grandi imprese, soprattutto nell'industria, è assistito con il circuito cassa integrazione indennità di mobilità, chi invece è nella piccola impresa e poi soprattutto chi è con dei contratti temporanei non riceve, riceve poco aiuto, perché i sussidi ordinari di disoccupazione durano molto poco e sono anche molto bassi, oppure non riceve del tutto assistenza. Quindi abbiamo questa situazione, per quella anche da cui siamo partiti, della disoccupazione che in Italia comporta povertà molto di più che in altri paesi. Quindi anche questo è un'altra riforma da fare. Appunto nell'introduzione si parlava appunto del fatto che è una tesi che ho sostenuto il più possibile, cioè che bisognava approfittare della recessione per fare questa riforma dei sussidi di disoccupazione, definendo delle regole uguali per tutti, superando questo fatto che abbiamo disoccupati di serie A e di serie B. Non c'è nessuna ragione per differenziare le coperture, ci vogliono coperture che diano che siano molto più generalizzate e estese a soprattutto chi ha maggiore rischio di perdere il posto di lavoro. Quindi anche questa è una riforma, a mio giudizio, fondamentale che va fatta. È una riforma che va fatta anche perché ci permetterebbe di vivere questo inevitabile processo di cambiamento della specializzazione produttiva del nostro paese in modo meno doloroso, con dei costi sociali minori. Chiudo dicendo un'ultima cosa. Ci si chiede perché, forse una domanda legittima che voi vi ponete, perché insisto così tanto sulla necessità di cambiare le regole di ingresso nel mercato del lavoro durante una crisi o in una fase in cui la disoccupazione sta aumentando. Quando la disoccupazione aumenta uno dovrebbe pensare soprattutto appunto ai sussidi di disoccupazione. Pensiamo ai sussidi di disoccupazione, ma pensiamo anche ai percorsi di ingresso, perché la cosa più probabile che avverrà nei prossimi anni è che avremo una situazione di grande incertezza, in cui le imprese si muoveranno in grande incertezza, con un'economia italiana che faticherà a riprendersi. E quindi in questi sono i contesti tipici in cui la quota di lavori temporanei può addirittura aumentare, perché di fronte all'incertezza le imprese preferiscono non prendere impegni di lungo termine con i dipendenti. Quindi rischiamo di uscire dalla recessione pur essendo stati lavoratori temporanei, lavoratori duali, chiamiamoli come vogliamo, quelli che hanno pagato di più lo scotto della crisi, quelli che hanno perso il posto di lavoro, rischiamo di uscire dalla recessione con ancora più dualismo di quella in cui ci siamo entrati, perché continuano le assunzioni, avverranno ancora di più, oggi è il 70%, potranno essere fino al 90% soltanto con dei contratti temporanei, per cui noi dobbiamo cambiare le regole adesso, se non vogliamo correre il rischio di perdere delle intere generazioni. Dicevo prima, quello che succede con il dualismo è che ci sono dei lavoratori che entrano nel mercato dalla porta sbagliata, rimangono in questa situazione di segregazione, non c'è investimento nel loro capitale umano, e questo è quello che ci lascia poi delle eredità negative di lungo periodo. Per questo è oggi fondamentale intervenire non soltanto sui processi di uscita dal mercato del lavoro, ma anche su quelli in entrata. E d'altra parte anche l'esperienza del Giappone e della Svezia negli anni 90, che uscivano da una crisi finanziaria, è proprio stata questa, no? il dualismo del loro mercato del lavoro è aumentato, quindi noi non vogliamo commettere lo stesso errore, dobbiamo oggi agire sul percorso d'ingresso nel mercato del lavoro. Qui mi fermo perché davvero ho parlato troppo.